21.07, ben trovati e ben trovate all'ascolto di Radio Onda Rossa. Siete sintonizzati sugli 87.9 in modulazione di frequenza, oppure ci state ascoltando dal sito ondarossa.info, sito su cui trovate tantissimi aggiornamenti redazionali, e in questo periodo trovate anche segnalata una campagna a cui teniamo molto, che è molto importante per la vita di questa radio, che è la campagna che abbiamo chiamato 30 per 1000. 30 euro a testa per 1000 sostenitori sono quelli che ci servono per continuare a far vivere questa radio, sì, perché fare radio costa abbastanza, anche se noi lo facciamo in modo assolutamente gratuito, e quindi vi invitiamo assolutamente a partecipare. Questa era doverosa promessa prima dell'inizio della solita puntata delle dita nella presa, una trasmissione che una domenica ogni due vi delizia con approfondimenti tecnologici disparati. Prima di addentrarci nell'argomento di oggi, argomento più d'attualità del solito, diciamo, in genere parliamo se non di archeologia quasi, e invece oggi siamo più sull'attualità. Allora il numero per chi volesse intervenire per dire la sua o per qualsiasi altro motivo è lo 06 49 17 50. Vi ricordo gli altri contatti della radio: ondarossa@ondarossa.info o le dita nella presa @ondarossa.info. Vediamo, la puntata di oggi, come preannunciato, parlerà di blockchain, una parola che non è detto che voglia dire qualcosa per voi che siete in ascolto, e allora la introdurremo partendo da un caso che invece speriamo che sia più conosciuto, che è quello dei Bitcoin.
Avete sentito parlare di Bitcoin? Supponiamo di sì.
Diciamo se vivete in questo mondo vi è successo. Il che però non vuol dire, anche se uno ne ha letto un sacco magari dai giornali più comuni, più importanti, ha cercato però anche poi di capire, no? Oltre a leggere, ha cercato anche di arrivare a una comprensione del testo sufficiente, non è detto che abbia capito, e non necessariamente per una propria inettitudine, ma perché c'è un sacco di fuffa.
Di fuffa, sì, perché diciamo quando si parla di Bitcoin e di criptovalute si comincia a parlare di a cosa servono, cosa sono gli investimenti in criptovalute, questa cosa che sta cambiando il mondo, a seconda del lato di chi ne parla.
I cybercriminali.
Sì, a seconda del lato di chi ne parla, da una parte c'è i cybercriminali e quelli che ci assoldano i sicari o ci comprano droga usando queste cose nel deep web o nel dark web, scusate.
Oppure c'è anche chi dice che sono una svolta per la privacy.
Sì, oppure c'è il mondo senza banche, finalmente staremo senza banche e ognuno sarà la banca di se stesso.
Che è molto comodo, insomma, certo. di tanti di questi argomenti, non tutti per la verità, ne parleremo in questa puntata. Vogliamo rimandare ad una prossima puntata che speriamo sia più vicina possibile per colmarne altri, quindi insomma diciamo che in questa puntata tratteremo alcuni degli aspetti relativi a queste tecnologie.
Sì, sostanzialmente noi contiamo di dividere l'argomento in due parti. Una parte che tratteremo in questa puntata, che è quella diciamo un pochettino più tecnica e più generale su cosa c'è dietro questo meccanismo di Bitcoin, cioè la cosa c'è alla base di Bitcoin, e sarebbe questa tecnologia che abbiamo chiamato blockchain, e a cosa serve, a cosa non serve, come diciamo quali sono vantaggi, svantaggi e come funziona. Diciamo idealmente nella prossima puntata parleremo della parte diciamo più economica, cioè parliamo delle criptovalute e di delle loro caratteristiche, andremo un poco più sul lato politico, su che cosa queste criptovalute possono significare cosa si attribuisce a queste valute che in realtà non sono.
Sì, il lato più economico, perché poi di cose politiche ne incontreremo parecchie anche già da oggi. Allora, per introdurre l'argomento tecnico, noi troviamo comunque utile seguire una linea che poi tra l'altro è anche quella cronologica, ma comunque partire dall'esempio più famoso di questa tecnologia blockchain, che è per l'appunto Bitcoin. Bitcoin ne avrete sentito parlare, almeno a grandi linee si tratta di una moneta elettronica, questo è vero, e tante altre cose dette non sono vere, quindi cercheremo sempre di puntualizzare cosa è vero, cosa non è vero, che cosa è vero ma va precisato, no? Come va capito. E, è una moneta elettronica che esce fuori in un modo, c'è da dire, piuttosto scenografico, con la pubblicazione di un articolo di un tal Satoshi Nakamoto, che però probabilmente non esiste.
Sì, questo Satoshi Nakamoto del 2008 presenta questo un articolo in cui dimostra il modo di funzionamento di questa valuta indipendente dal sistema finanziario globale, sostanzialmente, e che si basa sulla crittografia. Satoshi Nakamoto, che si presenta su vari sui social network o nelle chat, nelle cose, come un giapponese poco meno che quarantenne che ha sviluppato questa tecnologia per questo scopo, in realtà probabilmente non è giapponese, probabilmente non è neanche una persona, magari è un gruppo di persone, non si sa. Hanno provato a farci studi per capire chi sia sulla base di come parla, di cosa scrive, degli orari in cui scrive, insomma è uno dei misteri.
Su questo c'è da dare veramente un grande punto, come dire, una mossa
geniale, perché già il fatto che di presentare questo strumento in questa maniera mette quest'aura di mistero che fa sì che chiunque abbia rizzato le antenne verso questa cosa, pure che in realtà non gli serviva completamente.
E che cosa propone lui? Propone di strutturare il sistema economico da lui congegnato in questa maniera. Dice in realtà, per motivi tecnici, la cosa più comoda da fare per rappresentare un sistema economico, quindi qualcosa in cui ognuno di noi ha dei soldi e eventualmente poi li può anche spendere, è registrarli non tanto come dell'immagine, un'istantanea di quanti soldi hai, quanto come un elenco di transazioni storiche. Quindi in realtà, no, se ci pensate, ogni cosa che voi avete c'è un modo in cui l'avete acquisita, l'avete trovata per terra, avete fatto una rapina, vi hanno dato lo stipendio, quale che sia il modo, in qualche modo prima o poi l'avete ottenuto, no? Voi siete nati nudi.
Sì, è come se nel vostro portafoglio, invece di avere il denaro, cioè dei biglietti che vi dicono quanto avete, ci avete come delle ricevute del bancomat o della carta di credito che vi dicono in quella data tu hai preso questa cifra e poi in quella data hai speso quella cifra.
In effetti, se ci pensate, i soldi che avete in questo momento sono la sommatoria delle entrate e delle uscite precedenti.
È come se uno avesse soltanto la carta di credito, non vedrebbe mai quanti soldi ha, ma avrebbe soltanto l'elenco delle transazioni in entrata e in uscita. Quando voi consultate online l'elenco dei movimenti delle vostre carte di credito e dei vostri conti correnti, sicuramente ne avete tanti, otterrete
uno per ogni nazione in cui ho delle società offshore.
Esatto, otterrete il vostro elenco di transazioni, da cui, facendo un bilancio tra entrate e uscite, otterrete quanto avete o quanto non avete o di quanto siete sotto.
Insomma, sembra in realtà un modo poco pratico, no? Cioè, appunto, l'idea che io dentro il portafoglio mi tengo l'elenco completo di tutte le transazioni può non sembrare la modalità più comoda quando andiamo nel cartaceo, però in effetti digitalmente la cosa ha una sua praticità.
Certo, tutti siamo d'accordo che tornare alla moneta metallica risolverebbe un sacco di problemi, però
oltre che tornare alla lira.
La lira metallica, perché ero le banconote, io non mi sono mai fidato di quelle cose di carta, che poi chi mi dice che valgono tanto? Io voglio il metallo che peso sulla bilancia.
Esatto, la libra in un certo senso. Allora vediamo, ok, quindi l'idea di dire le monete sono una serie di transazioni e non tanto l'estratto conto finale, diciamo. C'è l'elenco delle transazioni, non solo, siccome noi siamo dei veri sovversivi, questo lo anticipiamo dalla prossima puntata, a scanso di equivoci, è una roba veramente di stampo anarcocapitalista, poi tanti dettagli in più si dovranno dire, ma intanto chiariamo questo: non ci sembra niente di rivoluzionario nel aggirare le banche, se poi in realtà quello che ci rimane è un libero mercato ancora più libero.
Sì, il modello filosofico che sta dietro Bitcoin è quello del libertarismo americano più spinto, cioè quello che dice lo Stato meno c'è, nell'idea lo Stato non c'è perché c'è il mercato che pensa già tutto.
Esatto, allora noi abbiamo questo modello che loro ci propongono, e siccome non vogliamo avere degli enti centrali, allora non è che possiamo dire ok, questo registro chi lo tiene, perché è facile che io mi faccio un pezzo di carta con scritto sopra che ho ricevuto uno stipendio da 1 miliardo e non l'ho manco mai speso, guarda un po'. Ecco, così è pratico. Come facciamo a fare in modo? L'altra soluzione classica è quella che sopra le banconote c'è la firma del governatore, no? C'è la filigrana, ci sono dei metodi che dicono che c'è lo Stato alla fine o qualsiasi altra cosa al posto loro che garantisce la verità di quei soldi. Se io non voglio avere enti centrali, come faccio? In effetti non è un problema da poco, tecnicamente proprio.
Certo, perché finora in tutti i sistemi che sono stati utilizzati per scambiare valori in una qualche maniera ci si è sempre dovuti fidare di qualcuno, che fosse lo Stato, che fosse la banca, che fosse anche un privato che faceva da certificatore per una transazione, però alla fine c'era qualcuno che diceva tu c'hai X e tu c'hai Y, se tu dai una quota da uno all'altro, quello c'ha X più la quota e l'altro c'ha Y meno la quota.
E tutto ciò, cioè, che vale perché ha valore e non per la proprietà. Cioè, se vuoi andare in giro con 1 chilo d'oro, quello vale sempre, no? Non c'è bisogno della firma di nessuno, quello vale e basta. E invece, se voi volete un pezzo di carta che dite, cioè, che voi avete l'equivalente di tale risorse, poi in base al modello economico preferito, no? I soldi sono una percentuale di lavoro, sono un corrispettivo d'oro, sono un corrispettivo di capacità d'acquisto, sono quello che vi pare, ma sono un corrispettivo di qualcosa, e me lo certifica un ente centrale.
Sì, c'è qualcuno che vi ha detto qual è questo corrispettivo e quant'è come il rapporto, anche perché diciamo nell'economia moderna questo corrispettivo non è non ha modi oggettivi di calcolo. Un tempo c'erano i sistemi metallici che vi permettevano di stabilire quanto valeva il denaro rispetto a una quota di metallo prezioso. Ormai non è più così, ormai c'è qualcuno che certifica che tot unità di quella valuta corrispondono a tot valore dell'altra valuta o a tot beni calcolati in una certa maniera, ma è tutta una certificazione.
Torniamo al tecnico. Diciamo certificazione, non vogliono la certificazione centrale e quindi questo problema che ognuno si potrebbe inventare i dati come gli pare. Ok, non solo uno si potrebbe inventare di avere dati dei soldi che non ha, ma immaginatelo anche dal punto di vista caso scemo. Io vado in pizzeria e mi compro un supplì e allora gli do un foglietto, no, con scritto: allora io mi segno un foglietto nel portafoglio mio che mi toglie 1,50 euro, ne aggiungo uno al portafoglio tuo che aggiunge 1,50 euro ed è fatta. Quello arriva e se lo modifica e segna 15 euro. E questo anche non va bene. Vedete che è molto complicato quando le cose non sono certificate. Il sistema che utilizzano Bitcoin è un sistema cosiddetto distribuito. Su questo c'è molto da chiarire, su cosa significa distribuito nell'informatica, nel senso che l'allusione con quello che vuol dire in italiano c'è, però l'intuito ci aiuta fino a un certo punto, è necessario un certo rigore.
Sì,
purtroppo.
Anche perché bisogna capire che cosa è che viene distribuito.
Sì, esatto. In generale un sistema distribuito è la definizione sempre la migliore, è la definizione che ha dato uno dei, possiamo dire, dei creatori, va? Uno dei massimi esponenti dell'accademia in realtà sui sistemi distribuiti, che dice: un sistema distribuito è un sistema che si rompe perché un computer è un sistema che si potrebbe rompere se un computer di cui voi non conoscete l'esistenza si rompe. Quindi distribuita è quasi una non proprietà, sia distribuita un sistema di cui non possiamo dire nulla sull'affidabilità, sulla continuità e non possiamo dire nulla nemmeno sulla buona fede. Cioè non è un sistema tutto sotto il controllo di qualcuno che noi assumiamo sperando che sia buono, ma è un sistema in cui tutte le parti in gioco, gli potrebbe succedere tutto, potrebbe mancare la luce, potrebbero cercare attivamente di guadagnare di più in qualsiasi maniera alterando il sistema, quindi dando fastidio. È un sistema che non è protetto dalla maggior parte delle cose da cui voi sperate che un sistema sia protetto.
Beh, detto in questa maniera, a questo punto abbiamo appena fatto l'esaltazione del sistema bancario e per quale motivo uno dovrebbe utilizzare un sistema distribuito per gestire del denaro, visto che non ci possiamo fidare di niente.
Comunque i sistemi distribuiti in pratica esistono e funzionano, cioè nonostante tutti questi limiti, i sistemi distribuiti in generale sono qualcosa che l'informatica è riuscita, con le dovute limitazioni, a mandare avanti senza problemi. Quindi sì, la maggior parte delle tecnologie informatiche che voi usate, se funzionano, spesso sotto sotto c'è una parte di teoria dei sistemi distribuiti che questa cosa usa.
Diciamo che la parte fondamentale nel capire, nel fare funzionare questo sistema, è essere sicuri di quello di cui ti puoi fidare e di quello di cui non ti puoi fidare, cioè quello che non hai una ragionevole sicurezza che possa funzionare.
In questo
tenere
caso,
conto di queste cose.
In questo caso, di che cos'è che ci si può fidare? Beh, la scommessa che in genere si fa è in questi sistemi così aperti, cioè in cui tutti possono fare tutto, almeno in teoria, è di dire ok, facciamo che però i cattivi sono una frazione minoritaria. Quindi c'è sicuramente qualcuno che cerca di fregare il sistema per avere più soldi, ovvero diciamo il falsario, no? Per fare un'analogia nemmeno tanto rispondente, ma per capirci, il falsario ci sarà sempre, però non è detto che siano tutti falsari, questo lo escludiamo.
Certo. O che perlomeno se ci sono molti falsari che agiscono tutti concertatamente. Infatti il sistema di Bitcoin ha un bug da questo punto di vista, ed è quello che se la maggior parte delle transazioni avviene da falsari che agiscono in maniera concertata, il sistema è assolutamente vulnerabile a questa cosa, ma è un evento altamente improbabile,
soprattutto nel modello filosofico di riferimento che è quello, no, libertariano, quello anarco-capitalista, in cui si pensa che il mondo non sia un interesse di concentrazioni di capitale, ma invece sia una pluralità di soggetti che tutti alla pari fanno varie transazioni volontarie,
sì, perché ciascuno agisce secondo il proprio interesse, e siccome il proprio interesse è diverso per ciascuna persona, è improbabile che vengano fuori consorzi di persone che si muovono nella stessa direzione.
Insomma, come funziona questo sistema? Funziona così: quando io voglio dare dei soldi a una persona B, io sono A, voglio dare soldi a B, può scrivere questa riga, io do 12 euro a 12 bitcoin a B, ok? E lo scrive dentro al registro. In realtà chi controlla che però io ce li ho 12 euro, perché 12 euro magari è più probabile, ma in generale chi dice che io ho i soldi che sto dando? Una transazione per essere valida deve basarsi sul fatto che tu non puoi spendere soldi che non hai, e anche che non puoi spendere più volte sempre gli stessi soldi. Cioè se io ho 10 euro non posso dare in contemporanea 10 euro a una persona, 10 euro a un'altra, 10 euro a un'altra. Questo chiaramente non si possono fare, servono 30
sì,
euro.
Sì, questo diciamo che era un problema noto nel mondo della finanza, diciamo online, che è il problema della doppia spesa, cioè come garantire che qualcuno avendo una quota di soldi non faccia due acquisti contemporaneamente per la stessa quota, avendo a disposizione soltanto una di questa quota e basandosi sulla differenza nel quando vengono registrati i pagamenti per fare una truffa. Diciamo che nel mondo attuale questo problema che abbiamo appena esposto viene risolto appunto da un ente verificatore, cioè qualcuno che ti controlla che tu i soldi ce li hai e che li hai spesi una volta sola. Ma nel caso del Bitcoin questo non è, perché noi non ce l'abbiamo un ente verificatore.
Esattamente, e quindi l'idea di dire facciamo così, noi facciamo che tu segni quello che ti pare sul registro, poi periodicamente però un sacco di persone controllano che tutte le transazioni siano valide e scartano quelle non valide, e dice perché però uno dovremmo verificarci di chi fa queste transazioni, e due come facciamo a fidarci, come facciamo a convincere qualcuno a farle, perché è faticoso stare a controllare le transazioni di tutto il mondo, ok?
E certo, la banca si piglia dei soldi per fare questa cosa, ma l'utente che dovrebbe fare una verifica che cosa si piglia?
I soldi.
Esatto.
Uguale.
Una cosa più innovazione.
Facciamo che il sistema in realtà premia chi fa questa verifica, quindi a chi fa le verifiche gli dà dei soldi, ok? Gli riconosce che in realtà le transazioni che lui conferma, una parte dei soldi, quindi quando io do 10 euro al mio amico Luigino, in realtà gliene arrivano non so quanta percentuale in più o in meno, perché una certa parte se la prende quello che poi me la verifica.
Cioè, okay, sostanzialmente c'è una quota, una microscopica quota della transazione che viene effettuata, che va a chi verifica, a chi certifica, diciamo, la transazione stessa.
E a verificarla saranno di conseguenza, siccome c'è un incentivo a farlo, perché ci sono i soldi dietro, allora questa verifica la faranno in tanti. Mm-hmm. Siccome questa verifica la fanno in tanti e noi assumiamo che i cattivi esistono ma non sono troppi
e non sono d'accordo, soprattutto
e non sono d'accordo, giusto, allora questa verifica ci va bene, ok? Quindi il concetto è ognuno inserisce quello che gli pare, periodicamente un sacco di macchine in parallelo verificano che tutto vada bene. Quindi abbiamo detto che su questa rete che abbiamo chiamato distribuita, tante macchine stanno facendo lo stesso lavoro. Occhio che in questo caso distribuito non vuol dire sparpagliato, cioè che c'è tanto lavoro da fare ma lo facciamo un po' per uno, ok? No? Come se c'è da pelare le patate e distribuiamo un chilo, un chilo, un chilo e facciamo ognuno un terzo del lavoro.
In teoria
non è così.
Potrebbe capitare che tutti stanno lavorando al certificare la stessa transazione.
Succede in continuazione, perché tutti quanti si lavora, cioè tutti quanti, tantissimi computer lavorano in contemporanea per certificare queste transazioni. Quindi in realtà il modello distribuito è in effetti replicato. Tutte quante queste macchine hanno tutto quanta la storia delle transazioni dall'inizio dei Bitcoin, cioè hanno proprio tutta quanta sul loro computer, e in continuazione fanno grandi calcoli, tutti gli stessi calcoli fanno per cercare di verificarla, e si scambiano un mare di messaggi. Quindi in realtà dal punto di vista tecnico e energetico questa cosa è costosissima.
Esatto. Però io non ho capito una cosa. Ma se io faccio una spesa e questa spesa viene attendo che mi venga certificata, poi contemporaneamente ne faccio un'altra e attendo sempre che venga verificata, come si fa a capire quale spesa ho fatto veramente?
Non me la ricordo.
Perché il sistema, beh, rispondo io, visto che in realtà non è vero che non lo sapevo, però in realtà questo il sistema ha, diciamo, sarebbe così semplicemente, sarebbe esposto a un problema, cioè al problema che sarebbe possibile per chi ha appunto 10 bitcoin di spendere tutti e 10, la doppia spesa, spendere tutte e 10 nel fare una cosa e poi contemporaneamente spendere gli stessi 10 per fare un'altra transazione. Questo perché tanto la transazione appunto ha necessità di una verifica. Ora Bitcoin funziona che cioè ha fatto una scelta, cioè sostanzialmente considera trusted la catena più lunga, cioè quella che contiene il maggior numero di transazioni dall'inizio fino a quando è avvenuta. Quindi che cosa vuol dire? Che se io ho per esempio in uno scambio degli stessi 10 bitcoin la persona che li ha spesi tre posti prima di me in realtà ha fatto una doppia transazione, ci saranno due rami, uno che porta a me e uno che invece era quella transazione che non era stata verificata. Ora, se qualcuno verifica quella transazione, in teoria potrebbe essere verificata in un secondo momento, ma il sistema sceglierà la coda che la coda, la catena, cioè l'insieme di transazioni che è in quel momento più lunga, cioè quella che ha avuto più transazioni, per cui dropperà tutte quelle che appartengono a rami morti.
Insomma, adesso mettiamo uno stacco musicale, ma speriamo di avervi passato il concetto. La Bitcoin funziona sostanzialmente con una grande lista di transazioni, ma comunque una lista di cose. Una lista di cose che con tecnologie distribuite, ovvero replicate su un sacco di macchine, vengono verificate per l'appunto. Tutto questo per assicurarsi che il sistema sia paritario. Tutte queste verifiche non servivano se il sistema era centralizzato, ma per fare una cosa paritaria e aperta, in cui cioè, tutti quanti possono fare transazioni, deve andare così. Ora un po' di musica e poi torniamo.
Every time I walk along the street, I think of you. And given it's the city's major thoroughfare, I'm screwed. Taking an alternative's a little hard to do. It's the street I live on, Massachusetts Avenue. Crosswalk where a milk truck almost ran me down. The day I finally saw you when you got back into town. I don't know if you saw me, 'cause I turned so quick around. Hiding into traffic, clearly dying to be found. Number these four lanes will never move. Little Peach and X's Jeeps eventually die too. Even if the Russians came and named it something new, it would always look like Massachusetts Avenue.
E torniamo in onda dopo aver parlato di Bitcoin e di come funziona, per fare un passo indietro. Un passo indietro perché noi in realtà in questa puntata non volevamo parlare tanto di Bitcoin, soprattutto non di Bitcoin come valuta, ma volevamo parlare delle tecnologie che gli stanno dietro. E il concetto che speriamo di aver espresso, ma oggettivamente non era per niente facile, il concetto appunto è che questa tecnologia blockchain ci permette di registrare un sacco di transazioni in modo distribuito, quindi in un sistema aperto e, come abbiamo detto, tra virgolette ostile, no? In cui tutto in realtà indicherebbe che quella cosa va al fallimento e invece cerchiamo di farla funzionare attraverso un sistema di verifiche indipendenti, replicate e di ricompense per chi fa queste verifiche.
Sì, il nome della tecnologia che blockchain indica più o meno diciamo di che cosa si tratta, è appunto una catena di blocchi. Cosa è, cosa c'è in un blocco? Il blocco praticamente sarebbe un insieme di transazioni valide. Quindi praticamente la cosiddetta blockchain sarebbe una concatenazione di transazioni valide. Ogni volta che viene verificato un insieme di transazioni si genera un blocco che viene concatenato agli altri, e questa cosa viene aggiunta a quest'enorme catena. Enorme perché in realtà la catena non è detto che sia enorme. Quando tu cominci a fare una blockchain la catena è piccola, e magari si possono immaginare tanti sistemi in cui la catena rimane piccola, ma se parliamo di Bitcoin...
Il punto in generale è che questo sistema, alcuni lo chiamano anche un up and only log, poi vedremo che è solo una parte delle sue proprietà, cioè un registro su cui si può solamente aggiungere, ok? È un registro da cui non si cancellano mai le pagine, e quindi indubbiamente questo sistema non potrà che crescere. Poi la questione è soltanto se crescerà tanto o poco, ma non farà mai altro che crescere.
Sì, e quindi sostanzialmente se voi pretendete, come Bitcoin fa, di volere registrare tutte le transazioni che nel mondo sono state fatte con questa valuta, questa catena diventerà molto grande, perché a un certo punto conterrà le transazioni, conterrà una quantità mostruosa di transazioni. Su Bitcoin le dimensioni erano, diciamo, sono notevoli, diciamo che
siamo già alle centinaia di giga, penso, sì. Anche passati da un po',
sì, già siamo alle centinaia di gigabyte. Siamo arrivati nel gennaio 2017, siamo arrivati a 100 gigabyte, quindi diciamo già sono passati 2 anni. Considerate che il sistema, le dimensioni tra 2016 e 2017, nel 2016 sono raddoppiate, mentre quindi sostanzialmente si va attorno al raddoppio all'anno, abbastanza simile a una versione della legge di Moore, possiamo dire.
Si vede qui si insegue la potenza, no?
La potenza
computazionale,
di calcolo, certo. Quindi praticamente noi abbiamo questi blocchi e queste transazioni. Allora,
ma non è l'unica definizione che c'è della blockchain, o anche, se vogliamo, non è l'unica interpretazione che si dà di questo sistema, nel senso che a volte ci si concentra su alcuni aspetti e a volte su altri.
Sì, perché diciamo in realtà, se noi vogliamo parlare della blockchain come definizione di base reale, tecnica per ultra nerd, la blockchain non è altro che una catena di la creazione delle cosiddette proof of work, cioè delle verifiche che noi abbiamo fatto basate sugli hash delle singole transazioni. Quindi sostanzialmente è una cosa estremamente tecnica. Io ho la mia transazione in genere un hash, quindi un codice, e io applico una qualche prova per verificare questa transazione. La prova è una prova che sia una proof of work.
Proof of work è una prova di aver faticato.
Significa che è stata fatta qualcosa, cioè è stato speso nella fattispecie tempo macchina per fare delle operazioni. Non è l'unico tipo di prova che esiste, eh? Esistono anche altri tipi di prove che sono usati per controllare, per verificare appunto sistemi di portafogli distribuiti, però questa è quella che usa la blockchain.
Ecco, la blockchain di Bitcoin.
Sì.
Questa definizione è tecnicamente ineccepibile, però in realtà non ci dice niente sulle sue... Su poi in pratica che ci facciamo, no?
Sì, diciamo sostanzialmente una definizione del genere, nessuno che cerca di vendervi un sistema basato su Bitcoin userà mai una descrizione del genere, perché diciamo ha un appealing zero per chi non è un ultra tecnico col fetish delle parole difficili soprattutto. Diciamo,
esatto.
Che poi possiamo salire di livello e generalizzare. Allora, a questo punto noi potremmo dire che in realtà la blockchain non è altro che un processo di consenso che viene applicato per produrre un portafoglio, possiamo chiamarlo una lista distribuita di transazioni.
Perché parliamo del consenso? Perché senza... come dire,
senza scendere nel dettaglio di quale tipo di consenso.
Nel dettaglio, sì, anche del in realtà il consenso in informatica, consenso, alcune parole in informatica purtroppo evocano un concetto che però poi va chiarito. Dicesi consenso, non quella cosa in cui siamo, cioè quel sistema in cui siamo tutti d'accordo, ma da un punto di vista tecnico, cioè quel sistema in cui è vero che siamo tante parti in ballo, ognuna connessa ad una rete in un certo modo e in un certo momento. Non c'è nessuno di noi ha fraintendimenti di quella che è stata la decisione comune. La questione non è se eravamo d'accordo in tanti o in pochi con una certa proposta, ma il fatto che almeno sia chiara, ok? Questo è in informatica la definizione di consenso, ok?
E alla fine, diciamo, se vogliamo vederla, la blockchain è questo. Noi siamo d'accordo su quali sono le regole in base a cui vengono verificate le transazioni. Allora, sostanzialmente, la blockchain è una qualcosa su cui c'è il consenso tecnico di tutte le parti sul fatto che quelle transazioni che stanno nei blocchi sono già state verificate.
Ovvero che quindi appunto possiamo con certezza dire ok, questa transazione è stata verificata, no, questa transazione non è stata verificata, è non valida, oppure alcune transazioni sono ancora in fase di verifica del consenso.
Questo tipo di definizione è quella che diciamo trovate quando diciamo, vi informate sulla blockchain diciamo articoli di livello giornalistico con diciamo una certa parte tecnica, però che diciamo non entrano proprio nel dettaglio.
È ancora ha dell'esattezza, ma è ancora divulgativa.
È divulgativa, ma esatta sostanzialmente. Diciamo che poi c'è un terzo livello in cui la blockchain viene considerata
una cosa che fa cose.
Una cosa che fa cose, cioè il portafoglio delle transazioni. Cioè la blockchain non è altro che una lista di transazioni verificate. Ora, questa definizione è tecnicamente sbagliata, nel senso che sì, è vero che c'è una lista, ma c'è anche molto di più, non è solo questo. Però se voi cercate nei tipo blockchain sul vostro motore di ricerca preferito, metà degli articoli vi cercheranno di vendervi qualcosa con la blockchain che sostanzialmente si basa su questa definizione, cioè vi venderanno liste distribuite di più o meno distribuite, diciamo, di qualcosa.
Esatto. E in tutto ciò, secondo me, una parte che la fa, che secondo me crea il grande fascino e anche il grande equivoco per chi sta sbagliando o la grande occasione di marketing per chi ha capito benissimo però te la vuole vendere lo stesso, è se io ho fatto un sistema da cui non posso cancellare le cose, no? Perché ho detto che è un sistema che cresce sempre, allora questo sistema è un sistema di trasparenza. Ok, perché invece il contrario della trasparenza sono le cose cancellate, ok?
Certo, perché se io posso soltanto aggiungere a questa cosa tutte le le transazioni, qua contro che transazioni stiamo cambiando significato, nel senso che qua stiamo generalizzando, quindi non pensate solo alle transazioni economiche, ma anche qualunque tipo di transazione, uno scambio di oggetti, una verifica,
un messaggio,
insomma tutto quello che può essere definito una transazione, cioè un'interazione in cui avviene uno scambio di informazione. Quindi praticamente questa diciamo, adottando questa definizione più larga, il mondo del marketing ha capito come poteva sfruttare questa blockchain, cioè sfruttarla per fornire trasparenza, o meglio dare l'impressione che è stata fornita una trasparenza.
Allora, su questo abbiamo iniziato a raccogliere alcuni esempi, ce ne sono veramente tantissimi, quindi ne faremo soltanto alcuni, che parlano di cose fatte con la blockchain e che ci promettono scenari idilliaci, diciamo, all'orizzonte.
Sì, diciamo che come leggevo in un articolo su questo argomento, la blockchain in realtà è il cloud di questi tempi, nel senso che...
Perché il cloud ti è sembrato ormai finita come...
No, però il cloud tanto tempo fa tutto si risolveva con il cloud, qualche anno fa tutto si risolveva con il cloud.
Oggi no.
Oggi tutto ancora, però ora si risolve tutto col cloud, con la blockchain.
La sintesi tra le due sarebbe auspicabile, aspettiamo che qualcuno lo faccia. Comunque, infatti, diciamo, una delle soluzioni bellissime, ma è veramente in realtà classica, è per esempio quella che ha fatto una nota catena di supermercati, non nota per il rispetto dei diritti dei lavoratori, ma nota invece per tecnologia all'avanguardia, come è stata Carrefour, perché Carrefour ha lanciato un sistema basato su blockchain che in pratica alla fine ti traccia la filiera in maniera, ci dice, trasparente.
Sì, così chiunque va a fare la spesa, dotato col suo smartphone o altro strumento di lettura, di interpretazione di questa blockchain, si collega in rete e può vedere la zucchina che sta comprando da quale campo viene, secondo almeno quello che ci dicono.
Capito? È un sistema particolarmente avanzato, tutta un'altra cosa rispetto, per esempio, al sistema ISBN che va in giro da 50 anni tipo, e che permette, scrivendo, no, o passando col codice a barre di un libro, di sapere comunque tutte le informazioni su un libro fatto con tecnologie molto più vecchie, e vi dice esatto la stessa cosa.
Ma fa la fine di ISBN, ma dai, ma come puoi confrontare quello? È un database.
Esatto. E qui arriviamo...
Mica vorrei confrontare.
ISBN è un database, è una lista di, non so se avete presente, no? Dietro ogni libro c'è un codice a barre, e quel codice a barre è un codice che in genere è il codice ISBN, e se voi lo digitate su internet voi sicuramente trovate la maggior parte dei dettagli su quel libro, quando è stato stampato, la casa editrice, un sacco di cose. È molto bello e funziona con tecnologie decisamente precedenti alla blockchain. Perché le zucchine non possono fa come i libri? Cercheremo di capirlo dopo, ma il grande sospetto che noi cercheremo di proporvi è perché non va abbastanza di moda.
E certo, perché il problema è che un sistema come quello in cui appunto la vostra grande distribuzione, se cercate un prodotto di una certa marca, vi possa fare sapere in quale stabilimento è stato fatto e da quello stabilimento quali materiali sono stati usati, è troppo indiretto per il mondo di ora. Il mondo di ora è un mondo diretto in cui l'utente finale vuole sapere appunto il terreno da cui viene la zucchina.
Certo, perché l'utente è al centro, ricordiamolo.
Certo,
l'utente è al centro. L'utente al centro è un altro dei grandi, no, classici pattern che ci vogliono far credere. Non è proprio così che funziona. In realtà c'è comunque casi come quello che ho appena detto, ce ne sono tanti. Un altro caso, sempre di una società che noi credevamo si distinguesse in particolar modo per le politiche molto aggressive sui lavoratori, ma invece a quanto pare dobbiamo crederci, perché guardate che evoluzione che ha, è Walmart, che ha fatto più o meno la stessa cosa, e quindi anche Walmart ha un sistema con cui traccia tutti quanti i produttori che gli danno i prodotti agricoli che per loro sono utili, ma anche tutti quelli che gli danno non lo so, il concime per i campi o no, o tutte quante le industrie di trattamento, tutto quanto tracciato grazie alla blockchain.
Certo, che ci sarebbe da chiedersi, ma Walmart prima della blockchain non lo sapeva dove venivano i suoi prodotti?
Il sospetto è che lo sapesse perfettamente, e questi, diciamo, sono alcuni casi. classici. In genere sul cibo si esprimono bene, sarà perché siamo una società ossessionata dal cibo, ma anche perché, diciamo, questa idea di trasparenza, no, sul cibo e sulla genuinità si affaccia bene, ma si propone anche in altre cose, varie, no? Pubblica amministrazione, certo, o qualsiasi altra cosa. Se tu vuoi dare l'idea della trasparenza e non vuoi limitarti a fornire dei dati a chi li richiede, che insomma ci sarebbe tanto da dire, però in generale non è una cosa del tutto negativa. Io ho dei dati, sono dell'amministrazione e voglio darli, quindi voglio dire quanto ho speso per riparare le fontanelle, quanto e a chi ho dato gli appalti per rimettere l'asfalto, vabbè, e tu li vuoi pubblicare a tutti. Però ormai va molto di moda lanciare grandi progetti, di fare la stessa cosa ma con la blockchain.
Diciamo che la differenza qua è soltanto puramente di percezione, cioè se io ho delle informazioni e le voglio rendere pubbliche tramite un sito, per esempio, o tramite un sistema che mi permette di recuperare queste informazioni senza nessuna tecnologia che permetta che abbia bisogno di hash crittografici che vanno viaggiando a destra e a sinistra per la rete, io in realtà ce l'ho, perché se la Carrefour o la Walmart mi vogliono dire da dove vengono i loro prodotti, loro questa informazione ce l'hanno già, quindi magari la potrebbero pubblicare semplicemente. Però l'utente in questa cosa vede una cosa gerarchica, come se dovessero loro andare a chiedere questa informazione.
Ma io sono al centro.
Al giorno d'oggi l'utente è al centro, quindi non ha bisogno di andare a chiedere a Carrefour,
perché il sistema è distribuito. Io sono
distribuito
parte.
Io ho la mia il mio smartphone, vedo la cosa e là c'è scritto tutto, anche quello che lì che la Carrefour non mi vuole dire. O almeno questa è la percezione.
Guarda che noi saremo anche, insomma, le persone che hanno le loro fisse ossessionati contro questi questi tormentoni dell'informatica. Però ci sembra di ravvedere in questo anche una lettura della società che poi si riflette in queste sciocchezze. Cioè l'idea che i ruoli che si voglia nascondere il fatto che alcune società non sono alla pari come me, non sono famiglia, ok? Una grande multinazionale non è uguale né a me, ma nemmeno al negozietto sotto casa mia. Non è comparabile. Questa idea di voler dire no, ma facciamo un sistema distribuito, così siamo alla pari e tu interagisci con noi, ci vuole convincere che noi veramente, veramente siamo alla pari, sia con una ditta di supermercati, ma anche con i suoi produttori, con i suoi fornitori.
Nell'idea del controlliamo la filiera con la blockchain, considerano ciascun attore della filiera come se fosse appunto alla pari con gli altri, perché alla fine, se noi guardiamo la blockchain di Bitcoin, il principio è questo: siccome ognuno fa transazioni, ognuno certifica transazioni,
ognuno vale uno.
Ma qua il problema è che quando la mia blockchain non è proprio del tutto pubblica, ma la gestisce qualcuno tipo Carrefour, e questo qualcuno magari decide chi è che scrive dentro la blockchain, e tutti quelli che partecipano a questa cosa sono in realtà obbligati a dare quelle informazioni e magari decidono loro quali informazioni di preciso dare e quali non dare. In realtà io da utente ho l'impressione di interagire alla pari, ma in realtà è sempre la grande distribuzione, i loro fornitori che mi dicono quello che mi voglio dire e che mi volevano dire anche prima.
È uguale a quello che mi possono mettere sopra un volantino.
Sì.
Cioè, comunque infatti, lo curano loro, lo preparano loro, io se voglio me lo leggo.
E infatti, diciamo, giusto per fare una cosa, per uscire fuori dal campo, ma giusto per dare un'idea, non vi ricorda questa cosa un poco l'interazione che hanno ultimamente i politici su social network, in cui l'interazione pare diretta con ogni singola persona, e in cui sembra che tu stai parlando col ministro, che so, degli interni, uno a uno, e state decidendo assieme la politica, quando invece la politica forse è decisa da qualcuno e tu perdi soltanto tempo su social network?
Dalle tue illazioni io mi vorrei spostare alla dura tecnica. La dura tecnica, volevo prendere un articolo che è abbastanza interessante, ma soprattutto c'è una grafica che per noi è definitiva.
Sì, allora, prima di passare all'articolo, alla tua pura la grafica definitiva basata su linee nere su sfondo bianco, perché l'ho visto pure io questo articolo.
Poteva essere pure linee a fosfori verdi su sfondo nero, invece.
Sì, ma in realtà avrebbe lo stesso rendering.
Esatto.
In realtà dobbiamo dire che noi qua abbiamo tralasciato una cosa della blockchain, cioè una forma di classificazione.
Hai ragione.
Prima di parlarne più nel dettaglio, cioè la blockchain di Bitcoin effettivamente è quello che si chiama una blockchain aperta, senza permessi, vorremmo poter dire anche libera in un certo senso, cioè ognuno si unisce, ognuno fa le sue transazioni, ognuno che si registra un suo wallet fa le sue transazioni, ognuno verifica le transazioni degli altri, come dicevamo prima, uno vale uno, che magari non è vero perché la potenza di calcolo mia non è esattamente la potenza di calcolo di Google, però va bene, diciamo, facciamo finta che uno vale più o meno uno,
diciamo, un processore vale un processore,
comunque questa cosa è effettivamente aperta ed effettivamente è distribuita, nel senso che ognuno, io in teoria, quando io ho la mia blockchain, io sto verificando le transazioni della blockchain, magari sto verificando una transazione tra il signor Trump e non lo so, il circolo del golf di cui fa parte, che cosa che ovviamente a me non mi interessa niente, ma diciamo alla fine sono nel mondo reale non avrei mai questo tipo di contatti.
E inoltre è senz'altro vero che nella blockchain di Bitcoin tu ci puoi inserire le tue transazioni, cioè se hai un Bitcoin e con un centesimo di Bitcoin ti ci compri, non lo so, un paio di scarpe, e aggiungerai la tua transazione verso il negozio che vende le scarpe,
che magari sarà nel registro subito sotto dell'acquisto di un impero petrolifero da parte di un magnate arabo. E vabbè, sì,
ti è mai capitato di decina a fianco con un magnate del petrolio? A me no, però magari siamo capitato a fianco a lui nella blockchain, come essere tu a fianco sul tram.
Però non esistono solo blockchain di questo tipo, perché diciamo, questa era l'implementazione originale, ma quando la blockchain è diventata di moda, subito è venuta fuori, sono venute fuori delle idee più o meno innovative. L'idea innovativa era: ma perché io mi devo fare una blockchain aperta a tutti quando io, azienda, posso fare la mia blockchain che serve per i miei usi?
Che uno poi si dovrebbe chiedere, e poi ci arriveremo al ma allora che te ne fai? Però fatto sta che sono nate e ha senso comunque parlarne, cioè delle blockchain che hanno diversi tipi di accesso. Il caso che abbiamo fatto prima, il caso della trasparenza, è un tipico caso in cui ci sono una serie di soggetti che possono aggiungere cose nella blockchain e altri che invece non possono aggiungerne di nuove, però possono consultarla.
Sì, questa è la cosiddetta blockchain con permessi, pubblica con permessi, cioè io la posso vedere, ma io, cliente delle famose zucchine, non potrò mai scrivere che la zucchina non mi è piaciuta alla fine.
Oh, occhio, se quando pensiamo a questa schematizzazione stiamo anche quindi dicendo chi è che decide chi è che c'ha i permessi e chi no? Cioè, come si decide? Perché da qualche parte ci sarà scritto quale azienda può inserire le sue cose lì dentro e quale no.
E dove sarà questa cosa? Magari in un database.
Sicuramente sarà gestito da un'entità che invece è centralizzata.
Esatto, quindi sostanzialmente qua stiamo tornando al fatto che in una blockchain di questo tipo esiste una parte che è gestita con un vecchio database da una entità centralizzata, quindi praticamente ci stiamo allontanando dal modello di cui abbiamo parlato finora del distribuito. Qua c'è una parte centralizzata, la parte centralizzata in questo caso è chi può editare la blockchain.
E poi c'è anche una parte che è ancora più lontana, che è quella di dire no, facciamo una cosa che è tutta privata, ok? Quindi è limitata sia la consultazione e sia l'aggiunta, ok? Io mi faccio una blockchain del fantacalcio con la mia, col palazzo dove abito, e tutti quanti noi abbiamo una blockchain dove segniamo le partite vinte e le partite perse, ok? O ci facciamo la tombola con blockchain.
Sì, così se un numero è uscito, invece di chiedere in continuazione te lo vai a guardare perché è tutto certificato.
Esatto, e non si può barare. Ci si tengono le cartelle buone di volta in volta.
C'è da dire che queste sono la divisione principale. Un'altra cosa che però, diciamo, ne parleremo così, ci citiamo e basta, è un'idea che è venuta all'Accenture, se non sbaglio, è la blockchain editabile. Cioè il fatto che una caratteristica della blockchain modello Bitcoin è che le transazioni non possono essere annullate se non a prezzo di un elevato costo computazionale, perché praticamente ti devi ricostruire l'intera blockchain. Invece l'idea era di permettere anche di fare delle blockchain che possano cancellare a ritroso le transazioni. Questa è una cosa molto interessante, perché praticamente a questo punto va a quel paese pure il concetto di certificazione, perché se io posso cancellare la transazione come se non fosse mai avvenuta, ma anche la tracciabilità, insomma, diciamo, perde un po' di significato.
Va bene, allora, dopo che abbiamo fatto questa importante classificazione, voi continuate a pensarci, mi raccomando, tenete a mente la distinzione tra quelle con permessi, senza permessi, e quelle addirittura pubbliche e private, e nel frattempo vi sentite un po' di musica. Torniamo in diretta, sono le 22.01 e stiamo parlando di blockchain, un argomento quanto mai dibattuto. Abbiamo provato a fare una classificazione, abbiamo parlato dell'uso principale, che è quello di Bitcoin, ma anche di alcuni usi non altrettanto noti, ma che iniziano a farsi strada perché in termini di marketing vendono. Poi, come stavo provando a dire prima, ma giustamente il mio socio mi ha affermato, noi abbiamo trovato una grafica, uno schema, un'immagine che è definitivo per capire tutto sulle blockchain, e naturalmente non sempre un'immagine è semplice da spiegare per radio, ma questa volta è fattibile.
Sì, perché si tratta di una flowchart, quindi una di quelle immagini che piacciono tanto a noi, diciamo, tecnici,
ma che si possono seguire.
Quelle
cose in cui ci sono delle domande, i bivi, no? In cui dici sì, no, e segui la freccia giusta.
Quindi vediamo un poco. La nostra domanda di base, quella da cui parte tutto, è:
mi serve una blockchain?
E quale blockchain mi serve?
La domanda inizia così: hai bisogno di memorizzare dei dati? Perché se non hai bisogno di memorizzare dati, allora non ti serve una blockchain.
Sì, perché se tu hai bisogno di un tu fai delle transazioni, ma del fatto in realtà di ricordarti queste transazioni non te ne frega niente, perché ti interessa soltanto lo stato finale, cioè nell'idea io vado a fare la spesa, non mi interessa che ho comprato le cose e quanto ho speso, ma non me ne frega niente di a chi ho dato i soldi e dove ho comprato cosa. A questo punto non mi serve una blockchain.
No, allora c'è un altro dubbio, ma ci sono più persone che aggiungono dati in questa blockchain o ce n'è una sola? Perché se ce n'è una sola, allora non ti serve una blockchain. Cioè, sì.
Sì, ti serve il taccuino.
Esatto.
Quindi sostanzialmente la blockchain ha senso quando devi tenere conto delle transazioni, per dirle in maniera un pochettino più su, di differenti entità. Perché se le transazioni di una sola entità possono essere gestite tranquillamente con un semplice elenco.
Qui si inizia ad arrivare alle domande un po' più specifiche. Ma non è che potresti usare che c'è un soggetto di riferimento di cui ti fidi e poi darglielo a lui il registro? Perché se c'è, daglielo a lui e non usare una blockchain.
Sì, questo è l'esempio del sistema bancario. Se tu hai il conto in banca, ti fidi più o meno, diciamo, della banca. Quindi tu usi la tua carta di credito perché sai che la banca pagherà per te, e chi diciamo l'esercente da cui fai i tuoi acquisti si fida che la banca pagherà. Di conseguenza rimandate tutto a questo ente terzo che si occupa di tutte le certificazioni, tutte le verifiche, e non c'è bisogno di avere un sistema distribuito, perché alla fine c'è qualcuno di centralizzato che certifica.
Eh sì, e questo qui è anche il caso che fa un po' il discrimine in tanti sistemi di trasparenza. Cioè, se comunque la mia trasparenza si basa intorno al fidarmi della parola di alcuni soggetti che per me sono comunque delle parti in cui io o mi fido o non mi fido, cioè non è che posso affidarmi a qualcun altro, quindi il vario supermercato, ma anche la pubblica amministrazione se pubblica i dati, no? E il tutto si basa comunque sull'idea che ti stai fidando di un certo soggetto, allora non ti serve una blockchain. Però nemmeno in questo caso, non è che se invece non c'è una parte centrale, allora sicuramente c'è bisogno di una blockchain. Vediamo, c'è qualcos'altro da chiedersi. Allora, le persone che vogliono aggiungere i dati, che vogliono fare transazioni, sono tutte quante conosciute? Cioè tu hai un elenco di queste persone?
E qua cominciano le cose un po' più complicate. Perché se tu non sai chi deve scrivere queste transazioni, allora sì che ti serve una blockchain.
E ti serve una blockchain tipo quella di Bitcoin, che assume, che parte dall'idea che le persone hanno un concetto di identità debole, è una rete pseudonima, ok?
Sì, è una rete pseudonima in cui in generale non c'è trust, cioè nessuno degli utenti si fida di qualche altro utente o è disposto a delegare la sua fiducia a qualcun altro.
Oh, occhio, pseudonima non vuol dire anonima, cioè speriamo che sia chiaro da quello che abbiamo detto, che il concetto che è sempre presente qui è che la storia non si cancella mai da questa grande lista che è la blockchain di Bitcoin, ma in realtà anche tutte quante le altre blockchain, il che vuole anche dire che sono uno strumento con pochissima privacy, cioè se voi acquistate una cosa su Bitcoin quella transazione rimane per sempre, e per esempio se voi date dei soldi sia a una persona sia ad un'altra, diciamo, voi andate dal dentista e pagate il dentista, poi voi date, non lo so, 100 euro a un amico perché ve l'ha prestati l'altro giorno, e allora voi li ridate in Bitcoin, quindi date dei Bitcoin, non degli euro in effetti, e allora questo vostro amico può sapere tutte quante le transazioni che avete fatto e che farete, quindi può sapere, ieri hai speso dei soldi dal dentista, poi puoi scoprire che tra un mese ti arriva lo stipendio, che tra un mese e 10 giorni te lo spendi alla slot.
Sì, paradossalmente, diciamo, rispetto a quello che viene presentato nei termini giornalistici in maniera più comune, la Bitcoin non è affatto un sistema offuscato in cui io uso questo Bitcoin perché non voglio assolutamente fare sapere che sto assoldando il mio sicario o comprando
rimane il conto in Svizzera.
Infatti, quella cosa rimane il conto in Svizzera. Il Bitcoin in realtà è perfettamente non solo possibile ma praticamente obbligatorio che sia rimanga traccia della transazione. Ovviamente però la rete non è anonima, abbiamo detto, ma è pseudonima, cioè quello che rimane è la transazione tra i vostri wallet, cioè tra il vostro il vostro portafoglio digitale, che non necessariamente è ancorato a un nome.
In questo non dissimile dalle mail. Le mail si può chiamare nome punto cognome, ma pure no.
Sì, probabilmente Casetta Rosa 89 non è il nome reale di chi possiede questa mail.
Come la signora Rosa Casetta.
Certo.
Allora, ok, quindi se scrivono per persone sconosciute, se è un sistema aperto, allora in effetti lì ti serve la blockchain. Sì. Il che però non vuol dire che se il sistema è chiuso, allora per forza ti serve la blockchain. Perché se il sistema è chiuso, allora non ti serve. La blockchain non ti serve quando il sistema pur non avendo una singola parte centrale, è chiuso, ma non ti fidi di tutti.
Esatto. Ma infatti ora passiamo all'altra possibilità. Noi abbiamo detto che quando tutti quelli che scrivono in questa blockchain non sono conosciuti, ci serve una blockchain senza permessi. E se invece sono conosciuti, cioè noi sappiamo esattamente quante persone devono scrivere, per esempio, diciamo nell'esempio del supermercato, l'elenco dei fornitori, la domanda si pone qua un'altra domanda. Ma di questi fornitori, di questi scrittori che fanno le transazioni, di questi compilatori, sono fidati? C'è un livello di fiducia a priori?
Per esempio, nel sistema della tombola sotto casa, se noi assumiamo che la tombola sia un momento conviviale e quindi che ci stiamo fidando tra di noi, possiamo anche, pensate, non usare una blockchain per giocare a tombola.
Esatto.
Questo vi solleverà, io credo.
Esatto.
Se però la blockchain è un sistema altamente competitivo, perché in ballo c'è, insomma, roba seria, allora no, allora bisogna stare molto attenti, perché potrà inserire i numeri nel registro dei numeri usciti solamente, com'è che si chiama quello, il tomboliere?
non lo sapevo, però vabbè, sì.
Che credo, o il tomboliere è il tavolo, vabbè, insomma, comunque il tombolaio, non lo so come si dice, solamente lui potrà segnare i numeri e solamente, non lo so poi come funziona la tombola con blockchain, però il concetto è questo: se nel vostro sistema siete tutti quanti fidati, per esempio sono tutti quanti sotto organismi di uno stesso ente che tra di loro si fidano, ok? Quindi, che ne so, voi avete una certa azienda che ha 12 divisioni e si devono passare dei dati tra di esse, ma si fidano tra di loro, allora non serve una blockchain.
No, perché in realtà non serve la fase, in questo caso non serve la fase di verifica, perché se tutti gli organismi si fidano e quindi danno per scontato che le operazioni che fanno sono operazioni corrette, o comunque sono operazioni che non cercano di danneggiare, di danneggiarsi o di mettere in difficoltà una parte o l'altra, allora a questo punto semplicemente utilizziamo un sistema di transazioni, un registro di transazioni, diciamo da database per intenderci, senza una fase di verifica delle transazioni stesse.
Esatto, e con questo quello che cerchiamo di farvi capire è che quindi quali sono, mettiamolo al contrario, quali che erano i casi in cui ti serve una blockchain?
Allora,
sono i casi in cui non solo non c'è nessuno, non c'è una singola parte di cui ti fidi, ma o è un sistema aperto all'ingresso di sconosciuti, oppure è un sistema in cui è anche chiuso, però di persone non fidate.
Esatto.
Se vi state chiedendo scusa, ma io non ho capito, ma quali sono sti casi in pratica? Avete centrato il punto.
Sì, il punto è proprio questo, che mentre possiamo immaginarci il primo caso, cioè le blockchain aperte, quelle piccole Bitcoin, nel caso in cui noi abbiamo un elenco limitato di persone che possono effettuare queste transazioni, quindi si tratta di blockchain chiuse significa che c'è bisogno di un permesso, quindi stiamo parlando delle altre due categorie che abbiamo detto di blockchain, quelle col permesso, che possono essere pubbliche o private. La differenza tra le due è semplicemente se è necessario che l'informazione sia accessibile o no dall'esterno. Ovviamente se c'è necessità che sia accessibile sono quelle pubbliche, altrimenti sono quelle private. Però il punto è questo, che queste blockchain con i permessi, queste blockchain private in cui c'è un elenco limitato di persone che possono registrare transazioni, in realtà i casi in cui veramente c'è un reale uso, cioè in cui l'elenco di persone che, ricordiamo, devono essere autorizzate da qualcuno a scrivere, non sono fidate almeno da quello stesso qualcuno che le ha inserite, in realtà è abbastanza ridotto.
Sì, senz'altro, sono casi d'uso limitati, ma diciamo che non ci avremmo speso una trasmissione per parlare di una cosa che non serve se il problema fosse solamente lì. La questione è invece che queste parole che ci buttano addosso, oltre a essere marketing vuoto, marketing quando non propaganda, perché ricordiamo alcune volte questo tipo di parole diventa automaticamente anche propaganda politica, e come lo furono le autostrade dell'informazione tanto tempo fa. Questi strumenti in realtà sono anche piuttosto pericolosi, a parte che appunto si rivolgono sempre a soggetti molto grandi, cioè io ho fatto l'esempio della tombola apposta per dire che questa tecnologia è una tecnologia che non parla mai di cose che ci interessano, parla sempre solamente del tracciamento di grandi sistemi, di grandi organizzazioni, e grandi non sono solamente i sistemi, ma sono anche i costi di queste tecnologie.
Certo, ma diciamo uno dei motivi per cui traccia è utilizzato solo per per sistemi grandi, e anche perché, come abbiamo detto, ci deve essere una fase di non conoscimento, di non fiducia, e nei sistemi piccoli è altamente difficile questo caso. Il problema qua, infatti, è quello del costo di questi sistemi. Come costo non intendiamo il costo economico necessariamente, ma il costo, possiamo dire in un certo senso, energetico. Cioè, un sistema come quello di Bitcoin utilizza una cosa che è appunto la proof of work, cioè voi dovete fare delle operazioni per fare questi, per certificare le transazioni. Ora, se io penso che, pensate a tutto, al vostro supermercato, e voi che vi andate a guardare col vostro smartphone tutta la tracciabilità delle zucchine, delle patate, di qualunque prodotto vi capita a tiro. Tutta questa cosa è stata verificata tramite delle prove che hanno avuto un loro costo computazionale. Un costo computazionale che prevede appunto della potenza di calcolo, ma prevede soprattutto un enorme passaggio di informazioni in rete. Perché se, diciamo, tutto il pubblico e tutti i supermercati del mondo volesse tracciare in continuazione ogni 5 minuti di ogni prodotto le origini, in quale terreno è stata coltivata la zucchina, che mangime ha mangiato la gallina che ha fatto l'uovo, eccetera eccetera, avremo una quantità mostruosa di dati, lasciatemi dire per lo più inutili, che passano sulla rete e che la tengono occupata. Ora, chi è che ha queste disponibilità?
Sì, e anche chi è che veramente trova che si spendere, perché ho il numero preciso davanti, la statistica attuale parla di una stima di 48 terawattora consumati in un anno per quello che riguarda il Bitcoin, ok? Questa stima che ho davanti, siccome se ne susseguono parecchie, non mi è del tutto semplice capire se include proprio tutto, che cosa include, che cosa no, però stiamo parlando di una cosa incredibile, no?
Sì, cioè, una quantità di energia incredibile. Considerate che se convertiamo questa energia in denaro, diciamo che questo è un dato preso da un'altra stima, non è lo stesso articolo, però hanno fatto una stima che una transazione completa su Bitcoin ha un costo, incluso il consumo energetico della produzione, di circa $6 a transazione. Ora, c'è da dire, $6 a transazione è una cifra molto alta. Esistono anche altre criptovalute che hanno un costo molto più basso. Questo deriva dal fatto che Bitcoin ormai, dopo le varie svariate migliaia e migliaia di transazioni che ha fatto, ha una blockchain molto grossa, e già gestire questa blockchain grossa è computazionalmente pesante. Però che siano $6, mezzo dollaro o un centesimo di dollaro, comunque stiamo parlando che ogni volta che viene utilizzata e viene certificata una cosa tramite un sistema tipo quello di Bitcoin, c'è una quota di energia, una quota di risorse che vengono spese. Attenzione, non stiamo parlando del premio che viene dato a chi verifica, che questa è una quantità di valore che
in realtà è immateriale, no?
Immateriale. Qua stiamo parlando di una quantità di energia materiale che deve essere generata per fare lavorare i computer che devono fare viaggiare questa informazione.
Eh sì, parliamo proprio, per capirci, di petrolio bruciato, cioè, è un costo estremamente netto anche in termini di inquinamento, no? Poi ci sono tante le varie statistiche in chili di CO2 che vi potrei anche riportare, ma siccome tanto non ho mai capito quant'è in pratica un chilo di CO2, io le trovo senza senso, no? Quando dicono che una cosa consuma 1000 chili di CO2, non ho mai capito se è tanto o se è
anche
poco.
Anche perché bisogna capire se si parla di tutto il mondo, se si parla di, cioè, insomma.
No, quella era tutto il mondo, poi era stimata, quindi chi lo sa. Però insomma, questa bel CO2 equivalente a me non mi ha mai convinto.
Sì, vabbè, ma poi tanto sappiamo che questa cosa della CO2 non serve a niente, perché, come ci ha detto Trump, si scioglie tutto negli oceani, quindi il problema non si pone.
Ah, sì, è risolta?
Sì, è risolta.
Ok, meno male. Ok, dopo questa bella notizia, sì, quello che dicevamo è che appunto il Bitcoin è una tecnologia estremamente costosa da ogni punto di vista, cioè traffico di rete speso a caso, energia elettrica spesa a caso, oltre che computer, poveri computer. In genere i computer che si usano per fare la maggior parte delle operazioni di Bitcoin sono hardware dedicati che fanno soltanto quello, cioè non sarebbero in grado di fare nient'altro. Sì, quindi ci sono anche pezzi di industria che stanno facendo una roba tutta mirata a quello.
Sì, sì, ma ci sono paesi in cui il consumo di denaro per produrre Bitcoin comincia a diventare una percentuale, cioè l'energia usata per produrre Bitcoin comincia a diventare una percentuale visibile dei consumi energetici del paese.
E niente, quindi con questo volevamo andare in conclusione della puntata, ricordandovi che chi si vanta di usare la blockchain perché è la nuova buzzword sappia che questa è anche pochissimo green, e noi non crediamo né nel capitalismo verde né nella trasparenza con le blockchain, però fa anche ridere quando le due cose vanno palesemente in contrasto e tentano, no, di convincerci del contrario. E che il tutto avviene, ricordiamocene, secondo non motivo così casuale, non è la stessa cosa dei gattini o del colore che va di moda quest'anno. Questa idea della trasparenza a tutti i costi è un'ideologia a cui veniamo esposti e che ha utilizzato la blockchain, non perché la blockchain in realtà fosse predestinata a questo utilizzo, però che l'ha utilizzata come mezzo per rinforzare quest'idea di grande tracciamento.
Sì, diciamo che appunto, come vi diciamo a inizio puntata, noi idealmente nella prossima puntata vi parleremo della parte economica, diciamo, perché alla fine questa blockchain è stata usata finora per Bitcoin e per le criptovalute, e quindi c'è abbondante discussione da fare su queste. In chiusura vi ricordiamo che in realtà ci sono tante altre applicazioni oltre a quelle che abbiamo detto, perché noi all'inizio abbiamo parlato di applicazioni volendo che potremmo nella maggior parte delle, cioè, al massimo definire inutili, cioè il tracciamento delle zucchine. A parte il fatto che l'utilizzo della blockchain mi consuma svariati barili di petrolio per avere un'informazione che avevo già, soltanto che ho un modo più figo di visualizzarla, alla fine non è un gran problema. Cioè, se tu invece di dirmi che le zucchine, di scrivermi sopra alla confezione che le zucchine vengono dall'Ecuador, mi ci metti un QR code e io poi me lo guardo con lo smartphone, a parte
e ti dice però pure in quale comune dell'Ecuador, e quale giorno sono partite, quale giorno sono arrivate, guarda che è tutta un'altra cosa.
Ma tanto me lo potevi scrivere pure prima in quale comune se volevi, il fatto è che non volevi.
Sanno anche quale nome aveva la zucchina.
Sì, certo.
Come l'allevatore di zucchine la chiamasse.
Infatti. Il problema è che non ci fermiamo qua, purtroppo, perché ci sono
per fortuna, perché la blockchain ha potenzialità, cioè, anche molto molto ambiziose, no?
Certo, per esempio parliamo di una cosa estremamente attuale, ma tu hai sentito parlare di questo ONG?
Queste ONG che sarebbero quando la roba è geneticamente modificata, una roba cattiva.
Quelli sono gli OGM. Gli ONG
è sempre una roba cattiva.
È una roba cattiva. Sono quelle cose che sono organizzazioni non governative, quindi sono contro i governi, diciamolo chiaramente. Che per ora sono famose perché fanno, come li chiamano in Italia, sono famose per i taxi del mare, come diceva il nostro ministro degli interni qualche tempo fa.
Mi sa che per me è passata di moda i taxi del mare.
Sì, è passata di moda perché ormai. Comunque, una cosa è certa: le ONG, come sappiamo tutti, perché se noi siamo fedeli follower dei nostri ministri, le ONG sono una cosa cattiva e la blockchain ci può aiutare,
che comunque ormai ci hanno quasi imposto, no, di parlarne bene delle ONG. Mai parlato bene delle ONG noi, niente.
Ci sono quelli che stanno rivalutando Berlusconi, quindi figurati.
Esatto, sì, il concetto è quello: a un certo punto rivaluti tutto.
Certo, un effetto dell'evoluzione della società. Comunque, la blockchain ci permette di risolvere questo problema, perché una proposta che è stata fatta veramente interessante riguarda come fare arrivare ai fondi ai rifugiati, per esempio ai rifugiati siriani in Giordania, senza passare da questi loschi figuri che raccolgono i soldi nei paesi occidentali dei donatori e poi dicono loro che li distribuiscono, ma in realtà non lo sappiamo che fine fanno.
Vatti a fidare.
E infatti non ci fidiamo.
Allora, quindi, no, mettendo una cosa in chiaro, stiamo dando soldi alle persone che sono rifugiati, che sì. Una cosa, come dire, magari parziale, però indubbiamente lodevole. Che c'entrava la blockchain?
La blockchain c'entrava perché per ora questa cosa avviene con dei passaggi che appunto passano da una serie di organizzazioni. L'idea è quella di fornire a persone, appunto ai rifugiati in questione, anzi di fornire ai negozi, nei campi, ai negozi, gli shop, quello che è gli spacci all'interno dei campi dei rifugiati,
in questo caso in Giordania,
in questo caso perché si tratta di rifugiati siriani in Giordania, dei coupon che contengono una quantitativo che non è stato detto di preciso di denaro.
Penso che il rail non precisato intendesse anche dire che quanti soldi non doveva essere noto alla persona che ti dava la busta. La 1, la 2, la 3 o la busta sorpresa?
Una cosa completamente cieca, nel senso, tu sei un rifugiato, ricevi devi ricevere questa cosa. Io ti do allo spaccio questi coupon che contengono sopra un diciamo, immaginiamolo come un QR code, diciamo un codice che ti consente di accedere a questo portafoglio in criptovaluta.
Ok, quindi tu mi dai un foglio di carta normale in cui sopra c'è un codice e io con questo codice di fatto ci posso fare gli acquisti.
Esatto.
Che è tipo la stessa cosa da avere, cioè, il coupon, cioè come lo fanno anche alcuni negozi, cioè tu hai un coupon spendibile come la tessera per il cibo che si fa spesso in caso di guerra.
Ma questa cosa ha dato un sacco di truffe negli anni.
Vabbè, certo.
Perché come fai a
per
sapere,
me la posso rivendere, tipo.
Come fai a sapere che chi compra è soltanto chi ha diritto ad avere quegli aiuti?
Tu ci metti a fianco una foto e così
sì, la foto
quello col negozio non deve farlo se non c'ha la foto.
La foto ti devi fidare del negoziante, ma qui non ci fidiamo di nessuno.
Non ci fidiamo di nessuno.
No,
ci fidiamo perché nemmeno i giordani sono.
No, assolutamente.
Però peggio.
Ma sono sempre ONG, oddio, ma poi ONG è pure.
No, penso loro ci abbiano un negozio e basta, no?
E conta sempre come ONG, lascia stare.
Ho capito.
per noi, tutti quelli che sono, tutti quelli in questo mondo sono tutti ONG.
Sì. Comunque sono in Medio Oriente e non sono israeliani.
Esatto,
il che li rende
piuttosto inaffidabili, almeno inaffidabili.
Inaffidabili. Allora noi che cos'è che facciamo?
Utilizziamo una cosa che qui non si è capito, com'è che in Giordania, che nei campi rifugiati non ci hanno ancora pensato.
Il riconoscimento
dell'iride. Ma niente di più immediato.
A parte è praticissimo il fatto che di conseguenza io prima ti devo mandare l'iride mio per poi aver autorizzato un no? E se io non ti mando una foto con riconoscimento dell'iride, poi come faccio a ricevere un buono valido solo per quell'iride?
Comunque l'interessante progetto è semplicemente, diciamo, per tagliare video, diciamo stralciando via la minima quantità di sarcasmo che ci abbiamo messo, se il progetto si tratta è di distribuire appunto questi coupon che contengono una cifra, una quantità di criptovaluta ai rifugiati, riconoscendoli in base al appunto riconoscimento dell'iride. In questa maniera praticamente ogni portafoglio virtuale sarà accoppiato a una singola persona con un riconoscimento sostanzialmente forte, che sarebbe quello dell'iride, e solo questa persona potrà spendere questi soldi.
Ma li potrà spendere solamente in generi quindi di prima necessità, immagino.
Non lo sappiamo.
Ma perché mi sembra una bella idea anche per il reddito di cittadinanza.
E non lo sappiamo, però siccome non è il reddito di cittadinanza, probabilmente lo possono spendere anche in altre cose.
Perché mi sembrava che fosse un problema diffuso anche da queste parti, quel fare in non modo che le persone non spendessero i soldi in sciocchezze, come bambini di 5 anni.
Non lo so, potremmo scrivere questa cosa su Facebook, così magari il ministro dello sviluppo economico se ne accorge.
Però sarebbe molto molto bello.
Comunque, in realtà è interessante questa cosa, perché capisco che il progetto come, appunto, come proof of concept, cioè come modello, potrebbe essere anche figo se lo guardiamo come, appunto, come un progetto astratto, ma stiamo sinceramente pensando che dei rifugiati in dei campi possono fare i loro acquisti con un portafoglio virtuale di criptovaluta e immagino nello spaccio che probabilmente non ha neanche la connessione in rete e contemporaneamente potranno utilizzare come sistema di riconoscimento un riconoscimento dell'iride da confrontare con dei database che si trovano, guarda caso, dall'altra parte del pianeta, sempre in un posto dove il collegamento a internet è una diciamo risorsa rara.
Sì, è il tutto poi fatto per evitare la corruzione e gli abusi, ma ignorando il fatto che se uno poi vuole trovare l'escamotage per, capito, c'è il riconoscimento dell'iride, ma se ne trovano altri 100 di modi per fare comunque gli stessi casi di corruzione. È difficile fare l'escamotage tecnico per risolvere il problema fondamentale, il fatto che in quel paese c'è la guerra e con la guerra si sta male.
Esatto, perché è vero che se mi fai un riconoscimento così forte e così certo, e quindi io so che il mio wallet è solo mio e solo il coupon può essere dato soltanto a me, io se sto in Occidente dico no, tu non mi puoi ricattare perché tanto tu con quei coupon non ci fai niente.
Io invece guarda un po', ti chiedo la stecca, perché io sono quello che ti deve dare, no, i coupon cartacei in mano, sono molto cattivo come tutti quanti da quelle parti, e è vero che io quel coupon non lo posso spendere, ma comunque io a te non te lo do se tu non tiri fuori $5.
E siccome comunque tu devi mangiare, se no non mangi, vuoi vedere se non li tiri fuori $5?
No, così però per dirne una, ma è evidente, no, che questi sistemi hanno un po' il mito della soluzione, rincorrono un'idea di trasparenza, quando è altro che la trasparenza che serve in quei luoghi. Un altro delle, quindi insomma abbiamo capito che la blockchain potrebbe risolvere il problema, non sappiamo se della guerra, ma almeno della fame.
Sicuramente, ma sicuramente risolve anche un altro problema annoso che da noi è molto sentito, ma è molto sentito in un sacco di paesi.
Parla del tracciamento delle zucchine, quello l'abbiamo già detto.
No, il tracciamento delle zucchine già lo considero risolto. Okay. Io parlo del fatto che, come ci stanno spiegando illustri statisti nel mondo, come non lo so, Trump, Putin, Erdogan, ma ora anche quelli che si stanno affacciando, quelli giovani che si stanno affacciando, tipo i nostri Di Maio, Di Battista, eccetera. Ormai questa storia vecchia della democrazia non funziona. Vogliamo capire questa cosa, che vai alle elezioni, che fai, perché?
Penso a me l'hanno capito tutti.
Sì, ormai è chiaro.
È chiaro.
Cioè, poi ci sono posizioni, io per esempio sono per il ritorno a una bella teocrazia, però purtroppo non tutti sono d'accordo.
La città ti ha adottato, evidentemente.
Sì, sì, ormai no, mi ci trovo molto bene, di conseguenza una bella teocrazia di quelle old style, quello che ci vuole. Con punizioni corporali, mi raccomando. In realtà abbiamo un problema con la democrazia rappresentativa, sicuramente. Beh, e questo problema può essere risolto.
Ah.
Perché ci viene in aiuto la blockchain.
Certo.
Perché alla fine...
Come no?
Leggendo da, diciamo, un articolo di... diciamo, che si intitola Reimagining Democracy... una cosa abbastanza interessante, scopriamo una cosa che a me non mi era mai venuta in testa, che alla fine il voto può essere considerato come se fosse una valuta.
A te non te era mai venuta in testa?
Ma no, perché qualcuno ha mai pensato a questa cosa?
No, per dire, quindi io magari potrei anche proprio scambiarla con delle altre cose.
Cose tipo che cosa?
Che ne so, una pasta, un posto di lavoro, delle scarpe, non lo so, delle cose.
Ma lo sai che non ci avevo mai pensato? Ma sei sicuro che qualcuno non ci abbia già pensato?
No, saranno le tue origini che ti hanno fatto non pensare.
Io diciamo che questa cosa l'ho anche vista in prima persona, comunque lasciamo stare. Comunque, diciamo, qua si parla di considerare il voto come una valuta, e quindi praticamente di registrare le transazioni dei voti come le transazioni di valuta.
Alla fine il concetto è lo stesso, tu ce n'hai uno solo a ogni tornata elettorale, lo puoi spendere una sola volta, cioè non puoi fare il doppio voto, c'è solo il piccolissimo problema dell'anonimato.
Anonimato che noi vogliamo togliere, perché per quale motivo deve essere anonima?
Allora a posto.
Cioè, voglio dire, in questo paese ha funzionato benissimo, cioè il governo più stabile che ci ha avuto questo paese negli ultimi 100 anni
fatto col plebiscito.
Funzionava con una votazione chiara, cioè c'era scritto chiaro, si metteva in fila chi voleva fare cadere il governo da una parte e chi non voleva fare il governo dall'altra.
Quindi, era funzionato, no?
Era funzionato, il governo è stato stabile fino a che purtroppo per problemi tecnici poi è caduto, però vabbè, quello diciamo, però
giravolte.
È stato in piedi sostanzialmente più di 20 anni, quando mai l'abbiamo visto un governo così stabile in Italia?
Mai. Esatto.
E quindi con questo sistema, diciamo, risolviamo molti problemi per la democrazia, perché praticamente possiamo sapere chi ha votato un partito, poi non si può rimangiare la scelta, se dobbiamo ricontare i voti è tutto bello tracciato nella nostra blockchain. Quindi
ti dico, quel fenomeno che Berlusconi nessuno aveva votato, non sarebbe potuto succedere.
Certo, perché se tu mi dici che non hai votato Berlusconi, io mi vado a guardare la blockchain fino a scoprire che cosa hai votato e che scopro che cosa hai fatto. Oddio, voglio dire... Questo è il futuro.
Eh sì, questo è il futuro. E com'è che si chiama questa bellissima proposta che ci hai detto?
Beh, la chiamano GovCoins.
GovCoin, quindi un sistema per... No, ma GovCoin era un'altra, mi sa che ne hai mischiate due, sai?
Dici, no, era sempre quella, sempre quella.
No, guarda, se me ne hai mischiate due invece. Te lo vorrei dire. Vabbè, allora se non ne hai mischiate due, allora mi sa, io almeno ho finito la mia lista di cose che volevo raccontare, anche se spero che il senso di questo finale così un po' in caciara fosse chiaro. Se voi scrivete blockchain Antani e quello che vi pare, dopo trovate veramente la qualunque di soluzioni più disparate per risolvere cose che chiaramente non hanno un problema tecnico ma hanno un problema di altra una ragione, ammesso anche a volte che siano un problema, perché a volte non c'è proprio nessun problema, e con una soluzione basata sulle blockchain. Una citazione che ho trovato e che mi piace riportare era questa, ed era evidentemente che sono un sintomo della difficoltà della nostra società a fare sillogismi, cioè l'idea è che la blockchain risolve un problema che in effetti è molto complesso e che noi abbiamo un altro problema complesso davanti, tipo che ne so, la pace nel mondo, e allora non potrà che essere che se la blockchain risolve un problema complesso e la pace nel mondo è un problema complesso, la blockchain risolve il problema della pace nel mondo. Questo mi sembra lo spirito che accomuna veramente tantissime di queste soluzioni.
Sì, e lo possiamo usare come frase di chiusura per questa trasmissione.
E con questo, quando sono le 22:34, noi vi mandiamo un abbraccio, in particolare a chi ci ha ascoltato privato della propria